Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
La scena è quasi sempre al buio, tutto buio, e una luce accesa su di te, anzi, su di te e sull'altra donna di fronte a te. È come a teatro. Questo palcoscenico è lungo e sottile, lo chiamano pedana. Ci sono anche le maschere sulla scena, sono fatte in maglia d'acciaio, finiscono con una specie di gorgiera bianca intorno al collo, come quella che porta William Shakespeare nel suo ritratto. Il copione prevede che la maschera te la strappi quando si chiude lo spettacolo. Uno spettacolo che è un duello. E te la strappi alla fine, quando una esulta e l'altra si dispera. Quando finalmente ci si guarda negli occhi. Prima è stato tutto un gioco di inganni, di finzioni, al buio. Un lungo rosario di studio, di bluff. Di tempesta e assalto, di assalto e difesa. E sulla scena di questo strano spettacolo, lei, l'altra, è oltre questa gabbia che hai davanti alla faccia. Certe volte per attaccare arretra, sta col braccio teso e arretra. È una trappola. Si scopre un po' perché vuole che a farlo sia tu. Spera che esageri. Così da prendersi lo spazio e il tempo per entrare nella tua guardia con la lama. Zac, la stoccata. Il punto di incrocio fra il talento, l'esperienza, la scaltrezza, la rabbia. Questo spettacolo si chiama Scherma e le donne d'Italia sono da 30 anni le più forti fra tutte. Le donne d'Italia tutte insieme sono così forti che le abbiamo chiamate Dream Team. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media. Fioretto, sostantivo maschile. Astinenza o atto di volontaria rinuncia come offerta devota, fare un fioretto. Oppure ornamento, abbellimento, virtuosismo, un ghirigoro, un fioretto. Oppure ancora arma bianca da torneo, lama diritta e flessibile, a sezione quadrangolare, senza taglio, munita all'estremità di un bottone protettivo, destinata a colpire solo di punta. Il fioretto del Dream Team è questo, ma in fondo comprende nel suo orizzonte anche le altre due definizioni. I colpi che si portano in pedana sono grazia purissima. I più spettacolari sono come certi passaggi nel basket, dietro la schiena. Le rinunce, gli altri fioretti, si fanno, giorno per giorno, e cominciano prestissimo, a 13, 14, 15 anni. Quando le amiche escono la sera e tu le saluti. Andate voi, andate, io domani ho una gara. Giovanna Trellini, per esempio.
Momenti incredibili. Ricordiamo la prima stoccata.
L'attacco,
vale, la prima stoccata.
L'attacco di
stoccata,
Giovanna.
Medaglia d'oro.
Medaglia d'oro.
Medaglia d'oro. Giovanna Trellini, medaglia d'oro.
Grande Giovanna.
Il trionfo dal clan azzurro. Una gioia indescrivibile.
Tutto è cominciato con lei. Ai giochi di Barcellona del 1992, con la sua medaglia d'oro individuale. Un seme. 20 anni prima c'era già riuscita Antonella Ragno, ma è con Giovanna Trellini che si può dire sia nata una tradizione. Il posto è Iesi, nelle Marche. 40.000 abitanti e un'alta densità di medaglie olimpiche. La radice Il maestro da cui ogni cosa fiorisce si chiama Ezio Triccoli. Ha cominciato in uno scantinato, portando laggiù tutto quello che aveva imparato durante la guerra in Sudafrica, dove lo hanno fatto prigioniero nel campo di concentramento di Zonderwater. È un sergente. Ha imparato la scherma da un sottufficiale inglese fino a farne un'ossessione, costruendo lame e maschere e sognando di tornare a casa una volta finita la guerra, per aprire una scuola. C'è riuscito. Ripete che la scuola fa scuola. È il concetto di cura. I primi tracciano la strada, chi viene dopo mette i piedi nelle orme. Il 1992 di Trillini è questa genesi. Qualche giorno più tardi sarà la capitana dell'oro a squadre, la figura di riferimento di chi verrà dopo di lei.
Vince Valentina. Il primo derby in casa tra le due campionesse mondiali del Fioretto sorride alla Vezzali per 15-5. Giovanna Trillini deve abbandonare il torneo tricolore agli ottavi. Il pubblico le regala un lungo applauso e un arrivederci a Pechino.
Questa è una storia di lezioni e di eredità, di maestre e di allieve. Non significa che debba essere anche una storia di amiche. Anzi, spesso il sentimento che ha attraversato le vite di queste donne così diverse tra loro, così legate l'una all'altra, ha avuto il segno opposto, il segno della rivalità forte, quella che il giornalista sportivo Mario Fossati chiamava il calor bianco, la rivalità tra avversarie della stessa nazione, come Nuvolari e Barzi, come Coppi e Bartali, come Toni e Gross, Valentino Rossi e Max Biaggi, come Moser e Saronni. Quanto è bianco, più bianco del bianco, allora il calor di una rivalità che nasce e si sviluppa nello stesso posto, Iesi, dove l'allieva prima o poi si trova a dover infilzare la maestra, proprio quella che le ha insegnato come si fa. Valentina Vezzali, per esempio.
Tocca Valentina Vezzali, 15-11, medaglia d'oro, campionessa olimpica ancora 4 anni dopo Sydney, medaglia d'argento per Giovanna Trillini.
Valentina Vezzali è una maniaca che non sa perdere, creativa e guerriera, sperimentatrice, come quando si nutriva con 6 spuntini al giorno, a intervalli di 4 ore, olio di pesce, niente vino, ogni tanto una birra. Dalla sua dieta ha tolto anche la paura e l'umiltà. Se deve trafiggere una compagna, la passa come se fosse un'estranea. Quando tira giù la maschera, oltre la rete di acciaio vede sempre la stessa figura. Una nemica, potrebbe essere pure sua sorella. Una volta va a un convegno e sente un economista dire che dove c'è rivalità, dove c'è lo scambio, il prodotto è migliore. Ne fa la sua legge. È testarda, mai amica né di Giovanna Trillini né di Margherita Granbassi. Commuoversi, non scherziamo. Se Valentina Vezzali piange è perché ha perso, non lo concepisce. Ha inventato un movimento che pare di difesa e invece è un contrattacco. La maschera è la sua bolla. Ha in mano il fioretto e pare una katana, l'arma di Kill Bill. Ha dentro un fuoco che non si spegne, anche quando torna in pedana subito dopo aver partorito e le altre la guardano storto, specialmente quando in nazionale chiede e ottiene una camera singola. Le giovani la chiamano la vecchia. Crescono con una sola idea dentro la testa: batterla, farla piangere. Arianna e Rigo, per esempio, ai Giochi Olimpici di Londra 2012.
Valentina è arrivata per vincere il suo quarto oro. Tutte li volevamo vincere, ma lei secondo me aveva veramente qualcosa in più perché entrava nella storia come nessuno.
Forse perché questo è il paese di Shakespeare, il tipo della gorgiera. Ma a quelle Olimpiadi il Dream Team mette in scena il suo spettacolo più drammatico. Arianna Enrico è la 24enne da poco entrata nel giro. Vezzali è arrivata a 38 anni e mezzo. Si sfidano in semifinale, vince la giovane, non è marchigiana, viene da Monza. era già successo ai mondiali 2 anni prima e avevano litigato furiosamente per colpa di un libro. Nella sua autobiografia Vezzali raccontava di aver perso quella volta contro Enrico per distrazione. Stava già pensando alla finale contro Elisa Di Francisca, Jesina, come lei. Quando agli europei Enrico sconfigge ancora Vezzali, allora le va a urlare in faccia: «E ora cosa ti inventi, eh? Cosa ti inventi?» Sono troppo diverse. In ritiro Arianna vorrebbe chiacchierare. Valentina si ritira invece in camera. Fa lunghe telefonate, a casa, alla madre, al marito, al figlio. «Buonanotte, buonanotte». E Arianna invece divide la camera con l'altra del triello, Elisa Di Francisca. Lo spirito di Shakespeare decide che debbano incontrarsi loro due in finale e che in finale debbano giocarsi l'oro olimpico al minuto supplementare, all'ultima stoccata. Significa dover toccare l'altra nel giro di un secondo, solo che non lo sai qual è il secondo.
Subito vado in attacco, Elisa pure. In quel momento mi bastava semplicemente toccarle la schiena.
E invece...
E tocca, Elisa Di Francisca è la nuova campionessa olimpica!
Così ci sono 3 italiane sul podio. Di Francisca, Enrico, Vezzali. Elisa, Arianna, Valentina. Oro, argento e bronzo. Una ventenne, una trentenne, una quasi quarantenne. Hanno tutte la stessa bandiera sul podio e tutte un tormento dentro. Arianna Enrico è distrutta. Si aspetterebbe un abbraccio da qualcuno, una carezza. La sera deve tornare a dormire nella stanza con la nemica. Pensa, ne parleremo, forse ci faremo una risata. In fondo, prima di partire, si erano dette: bisogna battere la vecchia, o tu o io. Il mito dello spogliatoio unito nello sport è assai più bugiardo di quanto tendiamo a credere. Enrico entra nella stanza, ma Elisa dorme già. Era uscita a fumare e a guardare il fiume, mentre Arianna batteva Vezzali, come al Roxy Bar, dove non ci incontreremo mai, ognuno perso dentro i fatti suoi. Era uscita a raccogliere le idee e a immaginare come si può sconfiggere una compagna di stanza. Quando Arianna apre la porta, vede la medaglia che voleva, la medaglia che non ha vinto, sull'altro comodino, così vicina, così irraggiungibile. Un'altra versione della storia dice che qualcosa fecero in tempo a dirsi, prima di una doccia, e scoprirsi poi distrutte per parlarne ancora.
Ho dovuto prendermi del tempo per fare le mie esperienze, nel senso che non mi piegavo a tutte quelle regole, a tutto quello stare lì dalla mattina alla sera in palestra, allenarsi, volevo uscire, volevo divertirmi, avevo un fidanzato molto geloso.
Un libro poi l'ha scritto anche Di Francisca. Questo fidanzato molto geloso era in realtà di più, era un manesco, l'aveva spinta a lasciare la scherma. Nella loro storia c'è stato dolore, una gravidanza interrotta, la violenza confusa con l'amore e la ricerca di lei di una figura di riferimento in un allenatore che poi va in Russia per allenare le sue avversarie. Un gigantesco romanzo, o come ha detto Di Francisca, un mucchio di tempeste interne che lo sport non sempre può risolvere. Anche se la scena è quasi sempre al buio, tutto buio, e una luce accesa su di te, anzi, su di te e sull'altra donna di fronte a te, come a teatro, su questo palcoscenico lungo e sottile che chiamano pedana, la gorgiera bianca intorno al collo, come Shakespeare, e le maschere, la gabbia davanti agli occhi. Lo spettacolo finisce e te la togli, la getti in aria. Una esulta e l'altra si dispera. Ognuna con l'anima pesante per qualcosa. Un rancore, un senso di colpa. E noi le guardiamo dall'esterno, tutte insieme, tutte vicine. E le chiamiamo Dream Team. Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.